Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte ancora una volta in ascolto. Primo appuntamento di questa settimana, quindi oggi riprendiamo lo studio del libro più letto, ancora all'Epistola agli Ebrei. Chi sia l'autore di questa epistola? Beh, è sempre stato un argomento di controversia, ma ribadisco ancora una volta che la cosa importante non è l'autore umano, ma il fatto che l'epistola è parte della parola ispirata. La prima sezione di quest'epistola, che comprende i primi 10 capitoli, ha un contenuto di carattere dottrinale e rivela che Cristo ci introduce in una economia migliore di quella dell'Antico Testamento. La seconda e ultima sezione di quest'epistola ha invece un contenuto di carattere pratico e mostra che Cristo apporta migliori benefici e doveri. L'ultima volta, a conclusione del capitolo 9, l'autore aveva ribadito che la seconda venuta di Cristo avrebbe reso manifesta la salvezza di quanti avevano creduto e chiamato in giudizio quanti avevano rifiutato invece di farlo. Sì, chiunque avrà rigettato Cristo come Salvatore non avrà nessun'altra occasione. È infinitamente triste partecipare al funerale di una persona miscredente, salutare per sempre una persona perduta, senza più speranza di salvezza. Un pastore americano racconta di essere intervenuto al funerale di un uomo non credente, la cui moglie aveva problemi di alcolismo. In quell'occasione, egli non cercò di dare un messaggio di conforto, ma presentò il Vangelo. In seguito la donna si recò dal pastore, lo guardò in faccia e gli chiese: «C'è qualche speranza?» Il pastore rispose: «Beh, c'è speranza per lei. Non ce n'era certamente più nessuna per il marito, che era stato un bestemmiatore e aveva sempre affermato che non sapeva cosa farsene né di Gesù Cristo né del cristianesimo. Di fronte a lui non c'era ormai che il giudizio». Leggiamo ora i primi 4 versetti del capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei. «La legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati». Il versetto 1 inizia con la parola «infatti». È una congiunzione che fa da ponte con il capitolo precedente e consente allo scrittore di continuare a parlare del tema del sacrificio di Cristo per il peccato. L'autore afferma che la legge possedeva solo un'ombra dei futuri beni, con la realtà stessa delle cose. La legge mosaica era stata data al popolo di Israele per insegnare loro il bene e il male. Dal momento che l'insegnamento di Dio era stato così esauriente, altrettanto severo fu il suo giudizio sulla nazione quando trasgredì. Quando il Signore Gesù era sulla terra, egli rimproverò Israele con la sofferenza di chi assiste impotente alla rovina di chi gli è caro. L'Evangelista Luca riporta al capitolo 13, versetto 34 del suo Vangelo, queste parole di Gesù: «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». L'antica città di Gerusalemme è stata giudicata, distrutta. Di essa non sono rimaste che pietre su pietre, eppure quante volte il Signore aveva cercato di raccogliere attorno a sé il suo popolo eletto, aveva dato loro l'Antico Testamento perché non fossero nell'ignoranza. Paragona la luce che essi hanno avuto con le tenebre nelle quali vivevano gli altri popoli che a quel tempo erano pagani, barbari. Poi, per la grazia di Dio, il Vangelo è giunto anche ai gentili e molti di loro hanno creduto nel Signore Gesù. Ma la nazione di Israele, nonostante avesse l'Antico Testamento, che era la parola che Dio aveva indirizzato loro per mezzo dei profeti, nonostante studiosi e teologi lo avessero esaminato, non credette e continua a non credere. A essi sfugge il messaggio del Vangelo, la buona notizia della salvezza che sia mediante la fede nella morte di Gesù. Ora vorremmo attirare l'attenzione su un'altra cosa molto importante. Abbiamo visto come la legge contenesse prescrizioni relative al tabernacolo e ai sacrifici, e non è possibile separare i comandamenti di Dio dalla sua legge cerimoniale, perché gli uni sono il completamento dell'altra. Questo sistema era stato dato per un tempo, in preparazione della venuta di Cristo. Egli ha posto fine a tutto ciò. Ora ci troviamo su una base diversa, siamo saliti al piano superiore. Per esempio, Dio vuole portare nella nostra vita la gioia. La legge non ha mai promesso la gioia. La legge fu promulgata in uno scenario spaventoso tra tuoni e lampi ed odore di morte. Ma quando venne Gesù, fu lui a morire perché noi potessimo avere la vita. Se i sacrifici che i sacerdoti offrivano avessero potuto togliere la colpa, un sacrificio sarebbe stato sufficiente. È molto interessante notare che dopo la morte del Signore Gesù passarono solo pochi anni e il Tempio venne distrutto e finora Israele non è riuscito a costruire un altro Tempio. Essi hanno una miniatura del Tempio esposta nella parte nuova di Gerusalemme, ma non hanno un Tempio oggi. E non sembra che ne avranno uno presto. Quando Cristo è diventato il sacrificio, non c'è stato più bisogno del tabernacolo e del Tempio. Oggi Israele non offre sacrifici. Una guida ebraica durante un viaggio in Israele aveva mostrato ad alcuni turisti cristiani il modello del Tempio, conservato presso un hotel della Città Santa in Gerusalemme. E mentre lo guardavano, uno di essi chiese dove fosse l'altare di rame e la guida, sorpresa, disse che quella era una cosa ormai superata, oggi che in Israele avevano una religione etica. Molta gente oggi ha una religione etica, ma non basta per essere salvati. Quel sacrificio di sangue compiuto dal Signore Gesù era necessario perché gli uomini potessero avere il perdono dei peccati. Il versetto 2 dice: altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. E ribadisce che se coloro che rendono il culto fossero stati purificati dai sacrifici di sangue prescritti dalla legge, si sarebbe cessato di offrirli. Non ci sarebbe stato più alcun senso di colpa o coscienza di peccato. In effetti, il compito di quei sacrifici era di ricordare agli israeliti che il sistema sacrificale era imperfetto, era incompleto, altrimenti essi non avrebbero dovuto continuare a offrire sacrifici ogni giorno. I sacrifici erano solo un'ombra. La parola greca skian significa un vago profilo. I vecchi sacrifici erano ombre, vaghi profili, non furono mai sostanza. Le ombre non sono sufficienti, non si può vivere nell'ombra di una casa, si ha bisogno di una casa. I sacrifici, dunque, non avrebbero dovuto essere ripetuti se fossero stati sufficienti a dare la giustificazione del peccato. Ad esempio, se un uomo dice di essere guarito da una malattia e continua a prendere medicine per curarla, beh, quell'uomo non è guarito. Così, se un uomo continua ogni anno a portare sacrifici, quell'uomo non è guarito dal peccato. Gesù ha compiuto un sacrificio, una volta per tutte, che non deve essere ripetuto. In quei sacrifici si rinnova il ricordo del peccato, anno dopo anno. Ogni anno gli israeliti partecipavano al grande giorno dell'espiazione. Che cosa significava? La risposta è arrivata sul Golgota, quando Gesù gridò «Tetelestai», che significa «è compiuto». Tutto allora è stato compiuto, e l'anno successivo non c'è stato più bisogno di un giorno di espiazione. Fare un sacrificio oggi vorrebbe dire calpestare il sangue, sacrificio di Gesù. Il sangue dei sacrifici animali poteva solo coprire peccati, nell'attesa che l'agnello di Dio venisse a togliere definitivamente il peccato del mondo. Ora esaminiamo un brano meraviglioso. Leggiamo dal versetto 5 al versetto 10 di Ebrei, capitolo 10. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», aggiunge poi: «Ecco, vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. È necessario a questo punto tornare indietro, al libro dell'Esodo, al capitolo 19, dove si parla della preparazione per la promulgazione della legge mosaica, e al capitolo 20, dove troviamo la promulgazione dei 10 comandamenti. Dopo quegli avvenimenti, Dio assunse un provvedimento di grazia per il popolo attraverso il sistema sacrificale. Poi al capitolo 21 troviamo qualcosa che sembra del tutto fuori posto. Dopo aver dato la legge, Dio dice a Mosè: «Queste sono le leggi che esporrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il settimo se ne andrà libero senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie, e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone, ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione, io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite. Poi il suo padrone gli forerà il lobo dell'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. In quel tempo, se vedevi un uomo andare in giro con un foro nell'orecchio, sapevi che gli era stata data una moglie per la quale egli aveva pagato un prezzo che consisteva nel servire per sempre i suoi padroni. Che cosa significava? Nel Salmo 40, versetti 6-7, leggiamo: «Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto gli orecchi, letteralmente forati con la lesina. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro». E questi versetti vengono citati nella lettera agli ebrei e vengono riferiti al Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù è venuto su questa terra e all'età di 30 anni ha cominciato il suo ministero. Giunto alla fine del suo ministero, egli ha potuto dire: «Chi di voi mi convince di peccato?» Egli era santo, era innocente, immacolato, separato dai peccatori. Avrebbe potuto andarsene da questa terra in qualunque momento avesse voluto, tornare in cielo e lasciare quindi questa terra nel peccato, lasciarci nella schiavitù del peccato, ma egli ci amava. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Così, per mostrare che egli aveva pagato il nostro prezzo, invece di forare il suo orecchio con la lesina, gli è stato dato un corpo per morire sulla croce. Dio aveva voluto fermamente che fossimo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. In riferimento a quella legge dell'Esodo, se un padrone dava al suo schiavo una donna in moglie ed egli l'amava, poteva scegliere di rimanere in schiavitù con lei. Allo stesso modo, al Signore Gesù Cristo è stato dato il corpo dei credenti, che chiamiamo la Chiesa, come sposa. Nella sua preghiera al Padre, prima della crocifissione, che l'Apostolo Giovanni riporta al capitolo 17, versetto 9 del suo Vangelo, il Signore disse a suo Padre: «Sono miei, tu me li hai dati», indicando i suoi discepoli. Il Signore Gesù ci ama, egli ha pagato il prezzo per noi, ma la cosa interessante è che egli non è rimasto in schiavitù. Egli è tornato alla destra della Maestà nei cieli e un giorno ci porterà fuori dalla schiavitù del peccato per essere con Lui. Egli solo poteva fare questo. È meraviglioso. Leggiamo dal versetto 11 al versetto 14, da Ebrei, capitolo 10. «Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati». I sacrifici offerti potevano soltanto coprire il peccato, costituivano un mezzo di espiazione, ma non sarebbero mai stati in grado di togliere i peccati. I sacrifici servivano a ricordare che gli uomini erano peccatori e che la questione del peccato non era ancora stata risolta. Ma quando Gesù è morto sulla croce, ha offerto il suo sangue in sacrificio a Dio per la remissione dei nostri peccati, una volta e per sempre. Egli non ha dovuto rinnovare la sua offerta perché è stata sufficiente a togliere peccati. Dopodiché, egli si è posto a sedere alla destra di Dio. Perché si è seduto? Era forse stanco? No, Gesù si è seduto perché la sua opera era completa. Il suo è stato un sacrificio unico per i peccati e per sempre. Ora che è nei cieli, seduto alla destra di Dio Padre, il nostro Signore sta semplicemente aspettando. Ci sono ancora delle persone che devono essere salvate. Egli ti dà un'opportunità, amica, amico, se non sei ancora salvato. Il Salmo 110, al versetto 1, dice: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi», riferendosi alla seconda venuta di Cristo sulla terra. Egli sta aspettando che ogni cosa venga posta ai suoi piedi e tutti i suoi nemici si prostrino davanti a Lui, ma sta aspettando soprattutto che altre persone possano aggiungersi al numero dei salvati. L'offerta del sangue di Gesù, puro, senza peccato, ha fatto ciò che molte altre offerte non sono state in grado di fare. Se Cristo non può salvarti e conservarti, allora Dio non ha alcun'altra via per farlo. E mi fermo qua, con queste riflessioni sul valore, sul significato del sacrificio di Gesù. Io ti rinnovo l'appuntamento a domani, quando avremo ancora una volta l'opportunità di riaprire il libro più letto. A domani.